Allora, teoricamente non si dovrebbe dire per delle ragioni di riservatezza, ma siccome prevale il diritto di cronaca,
sì,
e noi facciamo una professione che vede nel diritto di cronaca un pilastro importante,
un punto di riferimento assoluto,
ho origliato poco fa in redazione un'analisi pazzesca di Omar Caniello e Mattia Guastafierro sulle squadre destinate alla retrocessione, con un puntiglio e un approfondimento che neanche Marchigiani e Di Canio in quelle serate in cui sono al top. Allora, mi spiace per gli ascoltatori salentini all'ascolto, ma ho sentito i colleghi pronunciare un De Profundis per il Lecce. Cito testuale Caniello, che dice: Di Francesco è una sentenza. Invece, a sorpresa, il collega Guastafierro ha parlato male della tecnica di base di Pio Esposito. C'è Agostoni in redazione, adesso credo che se la vedrà con lui. Ma intanto buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, e a proposito di sport, cominciano le Olimpiadi, oggi alle 9.55 il pattinaggio di figura, alle 10.05 c'è il curling. Io confesso che sarei il candidato ideale a vincere questa mattina, tendenzialmente sempre le Olimpiadi del sonno, potrei essere la gloria di questo paese, l'Alberto Tomba del sonno, ma intanto ieri ho ricevuto una mail dell'amministratore di condominio, e la mail diceva: causa Olimpiadi, la portineria sarà chiusa venerdì mattina e lunedì. Ora, una volta, come lei mi insegna, le Olimpiadi fermavano le guerre, adesso fermano le portinerie.
Cioè, diciamo, non che solo le portinerie.
Sono un po' in parabola discendente le Olimpiadi dal punto di, da questo punto di vista.
Le portinerie, i mezzi pubblici, gli umani.
Comunque, finora la mia cosa nettamente preferita delle Olimpiadi è Trova Snoop Dogg, che ieri era prima Gallarate, poi l'han beccato alla balera dell'Ortica. La domanda è: dove sarà oggi? E allora lanciamo così agli ascoltatori un'operazione comune: costruiamo insieme l'Atlante fantastico dei luoghi olimpici di Snoop Dogg. Snoop Dogg all'IKEA di Corsico, Snoop Dogg in coda alla motorizzazione civile di Via Cilea, Snoop Dogg in gita sulla Paulese, Snoop Dogg al mercatone dell'arredamento di Fizzonasco. Scrivete anche voi dove sarà Snoop Dogg. Magari l'hanno trovato stamattina al capolinea della metropolitana a Gessate, perché doveva scendere a Bussero ma si è addormentato a Vimodrone e l'hanno trovato lì. Annuncio
che faceva una competizione con te sulle Olimpiadi del sonno.
Mannaggia, devo dire che mi piacerebbe sfidare Snoop Dogg.
Ci credo.
Tutte e due come due vecchi rimbambiti in metropolitana, ritrovati, uno ad Assago e l'altro a Gessate. Avremo anche una rubrica olimpica, naturalmente, oggi al giorno delle locuste, ma siccome il professor Di Stefano morde il freno, parliamo subito di Claude. Potevamo parlare di lui, potevamo parlare di François, e invece parliamo di Claude. Chi è Claude?
Claude è la versione, diciamo, l'application sviluppata da Anthropic, di cui parlavamo la scorsa settimana, l'avversario più temibile di ChatGPT, creato da OpenAI. Anthropic ha terremotato veramente la settimana di tutto il settore high tech, perché ha rilasciato un Claude Code con il quale i clienti, gli utilizzatori possono generare linguaggio per il software, quindi codici, diciamo, di linee di software per utilizzare quindi l'application per farsi sostanzialmente delle applicazioni personalizzate. Claude in particolare ha proposto questa soluzione nel comparto legale, e quindi ha offerto ai propri utenti la possibilità di utilizzare questo Claude Code per costruire dei software customizzati per la gestione delle pratiche legali, per gli uffici legali, e quindi per la scrittura degli atti, che come noto hanno delle strutture che sono parzialmente replicabili appunto da l'intelligenza artificiale. Il solo rilascio venerdì scorso di questa versione, diciamo, open source per il comparto degli studi legali, ha prodotto un vero e proprio terremoto che è stato definito lo tsunami della SAA, cioè del software per software application, e quindi tutte le aziende del settore che in questi anni hanno costruito mega strutture e business sul rilascio di software per una miriade di attività, dalla gestione dei nominativi dei clienti, cosiddetti software CRM, a quelle invece gestionali per le amministrazioni, hanno subito dei tracolli borsistici incredibili, superiori al 20% in media, perché appunto questo tipo di applicazioni sviluppate da Anthropic lasciano presagire una realtà dove molte dei servizi e dei segmenti dell'high tech potrebbero essere sostituiti da un utilizzo molto innovativo della capacità di calcolo dell'intelligenza artificiale.
A proposito di intelligenza artificiale, leggevo proprio adesso sul sito del Sole 24 Ore che Amazon si sta preparando anch'essa una spesa shock da 200 miliardi in intelligenza artificiale. Sarà probabilmente per quello che Jeff Bezos ha dovuto risparmiare un pochino sulla Washington Post, ma di questo e di altre cose che ruotano attorno all'universo Bezos e informazione negli Stati Uniti parleremo domani mattina alla Demone del Tardi. Di queste e di altre cose, vannacci e non solo, intanto mi facevo così un trailer per domani. Non parleremo probabilmente, anzi molto poco, di Elon Musk, che però nel frattempo si è dedicato a operazioni di fusione che non rientrano solamente, come dire, nella categoria tecnica del merge.
No, perché l'annunciata fusione tra Starlink e XAI, quindi il suo sviluppo di intelligenza artificiale, crea sulla carta un gruppo da 1.250 miliardi di dollari. L'idea di Musk è quella di unificare reti satellitari, dati geospaziali e modelli di intelligenza artificiale. Senza dubbio anche questa un approccio che può avere degli impatti molto disruptive nel mercati della fornitura di connettività e non solo. Ne parlava ieri Marco Schiaffino nella rubrica, nella puntata di Esteri di Radio Popolare, per esempio l'utilizzo integrato di queste funzioni. Musk l'ha già messo sul tavolo gratuitamente, pensate un po' per quale ragione, per la gestione del traffico dei satelliti, perché c'è stato un episodio nei mesi scorsi in cui due satelliti, uno cinese e uno di Starlink, stavano per collidere, e quindi Musk ha sviluppato, anche utilizzando la sua struttura di intelligenza artificiale, un sistema di monitoraggio e navigazione. L'ha offerto gratuitamente, però nessuno lo vuole, perché ovviamente sarebbe, come dire, dare tutte le informazioni sul posizionamento in orbita dei propri satelliti.
Musk, che in settimana poi ha sbroccato A, per l'inchiesta dei francesi, B, perché Sanchez potrebbe allinearsi con l'intenzione di bloccare
è allineato
i social sotto i 16 anni. Non l'ha presa bene Elon Musk, come quando gli parte la dose di chetamina, e quindi ha dato a Sanchez del tiranno e del traditore, praticamente quello che ha fatto Salvini con Vannacci. Poi ha aggiunto: ma è un vero fascista Sanchez, cosa che invece non ha fatto Salvini con Vannacci. E quindi insomma c'è della tensione dentro Elon Musk, perché quando l'equilibrio tra chetamina e gocce è sbilanciato, provoca effetti collaterali importanti.
Dopodiché bisogna considerare che questa fusione tra Starlink e XAI è finalizzata a un evento che dominerà sicuramente le cronache nei prossimi mesi, che è la quotazione di questa nuova società, annunciata già lo scorso anno da Musk. quindi da una costola, perché alla fine è una costola originale di tutto il gruppo creato intorno a Tesla, arriverà in borsa appunto la nuova società Starlink, che viene da sola stimata a più di 850 miliardi di dollari, anche perché in questo momento è oggettivamente la rete satellitare più efficiente e più ampia che sia stata costruita.
La settimana si è aperta invece con uno scoop della Wall Street Journal, quello dello sceicco spia, a cui devo dire la stampa italiana ha dato relativo valore, ma lì dietro, se il Wall Street Journal ha ragione, c'è una questione grande come una casa che va al di là dell'acquisizione che lo sceicco spia ha fatto del 49% di una società di cripto della famiglia Trump.
Sì, stiamo parlando della World Liberty Financial, di cui avevamo parlato tantissimo tempo fa, perché avrebbe dovuto lanciare la stable coin appunto con l'immagine di Trump. Vi ricordate il documento ufficiale con un Trump con l'indice mirato che è sulla copertina di questo volume di documentazione tecnica. Stiamo parlando di World Liberty Financial, che lavora appunto nel comparto delle cripto e che ha appena liquidato in questi giorni 267 scusate, ha liquidato 73 VBTC, cioè una versione tokenizzata dei Bitcoin, ampliando il crollo del Bitcoin, che ora è a 66.000 dollari, la metà secca di quando è arrivato Trump alla Casa Bianca. Bene, vediamo un attimo di che cosa stiamo parlando, perché questa World Liberty Financial è un po' l'impero, se possiamo così dire, del conflitto di interessi dell'amministrazione, perché c'è Eric Trump, che è uno dei figli principali di Trump, poi c'è Steve Witkoff, l'inviato speciale in Medio Oriente della stessa amministrazione Trump, che però è un banchiere, un investitore, anche socio di World Liberty Financial, e in uno dei suoi viaggi in Medio Oriente nel corso dell'estate Witkoff ha incontrato più volte Tanun Bin Zayed, che è appunto ribattezzato lo sceicco spia per il suo ruolo nella gestione dei servizi di sicurezza degli Emirati Arabi Uniti, perché lo sceicco Tanun Bin Zayed stava trattando, e poi l'ha chiuso, l'accordo per l'acquisto del 49% appunto di World Liberty Financial per 500 milioni di dollari, accordo che ha anche sbloccato, e quindi qui sono scattate le accuse di corruzione, l'autorizzazione per la cessione dei chip di Nvidia agli Emirati Arabi Uniti. Cioè, prima c'era il blocco, dopo l'accordo, guarda caso, la Casa Bianca ha autorizzato l'esportazione e la vendita dei chip di Nvidia.
Da cui anche un evocato, e tutto da verificare, tema inerente alla sicurezza nazionale. Ma adesso è arrivato il momento di chiudere la prima pagina del Giorno delle Locuste, e prima di consegnare la linea al giornale radio, però lanciamo il quiz odierno, che potrebbe partecipare alle Olimpiadi dei quiz facili, ma proprio facili, del Giorno delle Locuste. Tanto è facile. Quello che vogliamo sapere è la principessa, attenzione, la principessa che si appisolò dentro a un cappello. Ritorniamo tra poco, intanto la linea va al giornale radio, facciamo un piccolo spoiler di quello che ascolteremo, tutto, ma proprio tutto, sulle responsabilità di Gilardino nella crisi del Pisa. Linea a Mattia Guastafiero e a Omar Caniello per il giornale radio.
Never giving, I've got to win. Never giving.
uno dei più grandi pezzi di tutti i tempi dedicati ai giochi olimpici, per dire degli altri. Come non sapevo l'inglese da piccolo e mi piaceva sto pezzo, cantavo Never gebe, never gebe, never gebe, I watch you get, che è il ritornello, eh? Sa chi è lui?
No.
Pezzo Olympic Games, e lui è, pensi, niente proprio di meno che Miguel Bosé.
Ah, però
senta, Never gebe, never gebe, never gebe, I got you away. Dice così alla fine.
Sì.
Conferma che lei. Sì. Never gebe. Ah, ok, perfetto. Credo che fosse lo stesso disco, io ho la cassetta di cui, in cui c'era anche Vote Johnny 23, che era il papa, If You Wanna Be Free. Che non mi dispiaceva neanche quello lì. Va bene, era giusto per mettere dentro un po' di atmosfera olimpica in apertura della seconda parte del Giorno delle Locuste, anche perché uno, dobbiamo dire che era, l'avevamo premesso, stava nelle Olimpiadi dei Giochi Facili dei Giorni delle Locuste il quiz odierno, e infatti la risposta è arrivata immediatamente, perché la principessa che si appisolò dentro un cappello
la
è proprio
addormentata.
Nel basco. La bella addormentata nel basco, proprio lei. Ma attenzione, perché l'avevamo annunciato.
Dobbiamo dare atto a, per primo, Cesare.
Cesare, diamo a Cesare
quel che è di Cesare.
Ah, ecco, la sapevo questa. No, temevo che non sapesse neanche
no, questa.
Questa
no,
questo lo sa, questo lo sa. Date a Cesare quel che è di Cesare. No, dicevo, tutto questo olimpismo, perché l'avevamo annunciato oggi, abbiamo anche una bella rubrica olimpica che si intitola Perché solo 5?
Dei cerchi, dice.
Bravo, bravo, oggi ha un intuito pazzesco. Perché solo 5? Cioè, mettiamone altri 5, eh? Allora, per esempio, pensi il cerchio, pensi un altro cerchio, pensi agli alieni.
Sì.
E quindi?
E quindi?
Cerchio?
Non so, c'è...
Nel gra?
Non riesco.
Gli ho detto praticamente tutto, il cerchio, gli alieni, cerchio nel gra? Nel gran
che cosa?
Nel grano, non ne ho mai sentito il cerchio nel grano.
Cerchio nel grano, madonna, no, non mi veniva assolutamente in mente.
Tra l'altro i cinque cerchi nel grano è classicamente da sempre il simbolo delle Olimpiadi, degli UFO. Poi ancora, quando duole il capo?
Sì, cerchio alla testa.
Cerchio alla testa, bravo, e siamo a sette cerchi. Poi ristretto gruppo di fedelissimi che circonda un leader.
Il cerchio magico.
Bravo, bravo, e siamo otto. E poi quando si porta a termine qualcosa, un processo, un percorso, cosa si fa? Si chiude?
Si chiude il cerchio.
Si chiude il cerchio e siamo a nove, dai, che siamo praticamente a 10 col proverbio.
Oh Madonna, col proverbio.
Dai, no. Proverbio col cerchio.
Non, in questo momento non mi sovviene.
Un colpo
al cerchio e uno alla botte.
Un colpo alla botte. E così, eccola qua, la nostra bella rubrica olimpica. Perché solo 5, avevamo 5 cerchi e adesso ne abbiamo altri 5.
Va bene.
Okay. Bene, finita la rubrica. Dove eravamo rimasti?
Eravamo rimasti allo scandalo brasiliano che sta invadendo le pagine dei giornali brasiliani, ma anche... terremotando la società brasiliana con decine di manifestazioni. Stiamo parlando del fallimento di Banco Master, un enorme scandalo finanziario che vale un buco orientativo, perché ancora le stime sono ancora tutte da verificare, di oltre 7 miliardi di dollari, con più di 1,5 milioni di clienti che dovranno essere rimborsati almeno parzialmente da un fondo di garanzia, il fondo di garanzia interbancario, che prevede appunto che i clienti in caso di fallimento possano essere rimborsati con 40.000, il corrispettivo di reais di 40.000 dollari. Di cosa parliamo? Questo Banco Master è un classico esempio di ascesa e caduta di un soggetto agli onori delle cronache per il suo stile di vita e il suo stile di conduzione del business. Stiamo parlando di Daniel Vorcaro, molto legato ad esponenti politici, imprenditore che ha iniziato la sua carriera nella finanza all'interno di una chiesa evangelica, questo ci dice già molto di Belo Horizonte. Nel 2018 ha acquistato una piccola banca di San Paolo, Banca Maxima, di medie e piccole dimensioni, in grande crisi. L'ha trasformata in Banco Master, l'ha fatta crescere dal 2021 in modo radicale, soprattutto con interessi sui conti correnti molto superiori a quelli della concorrenza, quasi il triplo, un'esposizione al debito molto molto importante, e poi è riuscito a fare in modo di vendere i crediti alla Banco de Brasilia, che è una banca pubblica del distretto federale della capitale, da cui ha ricevuto 2 miliardi di euro corrispettivi senza garanzie. Doveva finire sostanzialmente nelle mani del Banco di Brasilia, controllato dal governo locale, sempre della capitale, il cui governatore è il centrista Ibanez Rocha, ma è intervenuta la Banca Centrale del Brasile, che ha evidenziato problemi strutturali della Master, è saltata l'acquisizione e quindi c'è stata la precipitazione e il fallimento. Ora l'inchiesta giudiziaria stessa è oggetto di un grande... di una grande polemica pubblica, perché uno dei giudici della Corte Suprema, Dias Toffoli, ha preso in carico il caso esautorando tutti gli investigatori, e poi è emerso che era strettamente collegato a uno degli studi legali che lavorava proprio per la banca e che ha tutto l'interesse a non far emergere non solo i buchi che sono stati creati, ma soprattutto i legami tra la banca e il l'ex capo di gabinetto del presidente Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira.
Il passato di questo paese ci insegna che a volte dai tombini escono
i topi.
I topi sicuramente, ma anche i fascisti.
Io mi riferivo a quello.
Invece il passato della Svizzera a volte insegna che dai conti di Credit Suisse escono i nazisti.
Sì, che non è una novità. La novità,
infatti, ho detto a volte.
La novità è innanzitutto che tutto questo è riconducibile a un'inchiesta del Wall Street Journal che alcuni mesi fa aveva evidenziato di archivi interni mai consegnati agli inquirenti, e quindi una lista di clienti marchiata con il timbro inquietante American Blacklist, e persino un conto riconducibile alla Waffen-SS. E al centro di questa ricostruzione c'era l'avvocato americano Neil Barofsky, incaricato di scandagliare migliaia di documenti rimasti fuori dalle verifiche ufficiali degli anni 90 e poi rimosso dall'incarico proprio mentre l'indagine stava andando a fondo. Barofsky è tornato al centro del dossier, questa volta su mandato di UBS, dopo la fusione d'emergenza di cui abbiamo parlato anche molto da questi microfoni, che nel 2023 ha salvato il Credit Suisse dal collasso. E qui è riemerso appunto che nei conti e quindi nei depositi della banca ci sono sostanzialmente 900 conti correnti che sono riconducibili a entità economiche e a esponenti del regime nazista, eredi anche del regime nazista, quelli stessi che sono fuggiti verso il Sud America, e non a caso appunto nelle testimonianze al Senato sono state definite questi conti dei rat lines, cioè le linee dei topi, appunto per il flussi di denaro che sono stati sottratti a famiglie ebree e riorientati verso soggetti legati al regime, ma anche molti flussi di denaro, di guadagni che sono stati realizzati dal regime sia per motivi legati al militare sia per la gestione dei campi di concentramento.
Di nazisti dell'Illinois e di carnevale di Viareggio, come anticipavo, si parlerà domani mattina al Demone del Tardi. E la notizia di questa mattina, che riguarda proprio gli uni e gli altri, che oltre a Cicalone si unirà a Vannacci, pensi un po', niente proprio di meno che Sumaoro. Hai visto? Ma intanto parliamo di prezzi, prezzi.
Sì, perché c'è stato l'aggiornamento dell'Istat, ovviamente a chiusura del mese di gennaio. L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso i dati sull'andamento dell'inflazione. L'inflazione sostanzialmente a gennaio ha rallentato all'1% in Italia, ma è trainata al rialzo ancora una volta dai prezzi alimentari e questa volta anche dai servizi abitativi. Per la precisione, secondo le stime preliminari, l'indice nazionale ha registrato una variazione del più 0,4 su base mensile, quindi sul mese di dicembre, e dell'1% su base annua. Ma i beni alimentari, in particolare quelli non lavorati, continuano a trainare l'inflazione, ad essere oggetto di uno dei problemi principali, che poi è il paniere della spesa delle famiglie, perché sono rimasti al 2,5%, quindi ben il più del doppio dell'indice medio, e i lavorati al 2,2%. Nel mese c'è stato sicuramente anche un incremento dei servizi relativi all'abitazione, ma questo probabilmente è riconducibile agli aggiornamenti degli indici Istat delle spese, che deve essere effettuato a inizio anno. L'inflazione di fondo, quindi al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è all'1,8%. A gennaio 26 i prezzi hanno registrato una variazione del meno 0,2%, quindi sempre più drammaticamente sotto i riflettori quello che è già stato denunciato, cioè la speculazione sui prezzi alimentari, che sulla quale, come noto, sta indagando l'authority della concorrenza, in particolare su le attività della grande distribuzione come cartello dei prezzi.
A proposito di alimentari, una volta vi ho preso un paio di padelle antiaderenti che, devo dire, mi hanno dato soddisfazione. Penso con un grosso sconto, ma la soddisfazione non era per lo sconto, poi sono andate anche bene. E quindi mi è spiaciuto sapere, so che l'aveva messa in fondo la scaletta, però poi magari non c'è tempo. Siccome
Casanova è in crisi.
Ecco, sta padella, ho avuto un bel rapporto. Non sapevo che Casanova fosse in crisi. Quando parliamo
non
di quando parliamo di Casanova, naturalmente non stiamo parlando del noto Don Giovanni veneziano, bensì dell'altrettanto nota catena di utensileria domestica.
Sì, catena di negozi, diciamo, alimentari, che è una delle crisi di impresa sul tavolo del Ministero dall'ottobre del 2024, perché c'è stata una richiesta di composizione negoziata della crisi, soprattutto per l'alto indebitamento del gruppo, e si era fatta avanti OVS con una proposta di accordo, cioè un'offerta vincolante per l'acquisto del 100%, che prevedeva un aumento di capitale e le rinunce dei creditori per 40 milioni di euro, ma questo accordo è saltato, e quindi adesso per Casanova si apre il rischio di una procedura di concordato preventivo. Sono 700 i punti vendita suddivisi tra gestione diretta, franchising e corner, quindi anche il tema del franchising è molto delicato e complesso, perché non è direttamente coinvolto ovviamente da un eventuale concordato preventivo e o fallimentare, ma potrebbe avere degli impatti molto pesanti nella catena delle forniture. Comunque la Casanova è entrata in crisi a causa della sua strategia di eccessiva espansione a indebitamento, evidentemente sperava di finire come al solito nelle mani di qualche fondo di private equity, ma si è indebitata troppo, e ora la crisi potrebbe avere degli impatti anche occupazionali molto pesanti, perché sono 800 lavoratori impiegati nei punti vendita del gruppo.
A proposito di franchising, stavo cercando di capire alla fine dove mettevano Macron alla cerimonia d'apertura, perché non voleva stare vicino a Vance, eccetera. Scopro ora, mentre tento di capire, che alla fine ha detto no, non verrà.
Non verrà proprio.
Eh sì, furore di Libero, che scrive sgarbo all'Italia, grosso, Macron diserta la cerimonia d'apertura. Per tutti gli aggiornamenti, poi naturalmente, poveri da un pezzo, dalle 17 alle 18, ma intanto parliamo di campioni olimpici della scalata. Caltagirone sale ancora.
Caltagirone sale ancora in MPS, mentre sembra che sia riuscito a salvare la poltrona Lovaglio, che sarebbe stato un po' la vittima sacrificale dopo essersi prestato a tutta l'operazione come amministratore delegato di MPS, nominato dal MEF e poi diventato, come dire, l'agente all'Avana per conto di Caltagirone. A causa dell'inchiesta giudiziaria era appunto a rischio, ma per ora sembra che possa salvarsi se i pareri legali lo permetteranno. Nel frattempo Caltagirone è diventato il secondo azionista nel gruppo MPS, perché è salito all'11,45% del capitale. La BCE dovrà autorizzare l'entrata in vigore delle modifiche statutarie, e questa crescita in MPS probabilmente è riconducibile al fatto che Caltagirone non è assolutamente certo di riuscire a mettere veramente le mani sulle Generali, sia a causa dell'inchiesta giudiziaria sia a causa delle difficoltà crescenti nell'accordata che si era costituita e che vedeva come partner dormienti e esecutori sia il governo sia soprattutto Leonardo Del Vecchio, che adesso va in giro a far finta di comprare il giornale o a comprare il giornale e a voler costituire un gruppo editoriale.
A proposito di partner dormienti, io, il suo partner dormiente di oggi, mi sono confessato e arreso all'inizio di questa puntata, ma incredibilmente forse oggi riusciamo a mettere tutti quanti gli argomenti previsti in scaletta. Terna o Forum?
Beh, prima Forum, perché è più di attualità, anche legato alle Olimpiadi, anche se non c'è ovviamente un legame diretto direttissimo, ma la notizia è di ieri. Il gruppo Bastoggi ha venduto a Live Nation, il colosso americano controllato da Liberty Media, quello fondato da John Malone, che chi si occupa di sport conosce perché è diventato il proprietario della Formula 1 e avrebbe sostanzialmente avviato questo processo di americanizzazione della Formula 1 già più di 10 anni fa. Bene, Live Nation ha comprato da Bastoggi tutto il gruppo, che è riconducibile agli impianti sportivi ma anche alla produzione della Compagnia dell'Arancia, che è quella che realizza i musical, quindi passano di mano Unipol, Forum di Assago, la Compagnia dell'Arancia, ma anche il Carro Ponte, la struttura di Sesto San Giovanni, che erano di proprietà di Bastoggi. Il valore dell'operazione è di un valore dell'impresa 90 milioni, in realtà Bastoggi dovrebbe portarne a casa circa 60-63 al netto dei debiti.
La Compagnia dell'Arancia era quella che doveva portare gli agrumi a Mordor, giusto? Erano loro?
No,
non erano loro, pensavo solo loro. Vabbè, allora parliamo di Terna, perché manca un minuto e mezzo.
Manca un minuto e mezzo e il governo è attanagliato e quasi impantanato nel tentativo di ridurre i costi dell'energia, ma il problema sono le rendite di posizione, non i costi dell'energia sul mercato, né quello italiano né quello internazionale relativo alla produzione. Ci riferiamo alle problematiche connesse alla sempre folle vicenda del fatto che l'Italia è l'unico paese in Europa ad aver quotato la propria rete ad alta tensione, quindi parliamo di Terna, ma è anche l'unico paese a non intervenire sugli oneri dei servizi di trasmissione, che sono nelle mani delle public ex multi-utility pubbliche e che sono quelli che permettono i profitti maggiori, profitti giganteschi intorno ai quali non c'è nessun intervento dell'ARERA.
Senta, per chiudere, ma lei l'ha mai più sentito il professor Santoro dopo la Mauritania?
No.
Nemmeno io, perché ho pensato, si è offeso per qualche motivo, che è la più probabile, perché si offende un giorno sì e l'altro pure. Ci aveva mandato la foto di una locusta mauritana in omaggio alle locuste, anche lei l'aveva mandata. Gli ha tributato il giusto onore per questo o l'ha ignorato? Allora si è offeso.
Non ho dovuto.
No, perché l'alternativa mi preoccupava, non è mai tornato alla Mauritania. Allertiamo la Farnesina, ma tendevo ad escluderla. La terza possibilità che avevo messo in campo è affascinato dal deserto, ha deciso di cambiare vita e adesso fa il Tuareg, ha messo su famiglia nel deserto, cose così. Secondo me la prima, si è offeso.
Che sia rientrato a Washington.
Non lo so, chi l'ha più sentito?
Scriveremo.
Va bene, ok. Arrivederci.